oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi. Ho solo questa lingua in bocca e forse un mezzo sogno in tasca e molti, molti errori brutti. Io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle. Ma è uscito il sole, a me mi sembrano più belle. Scuola e lavoro, che temi originali, se non per quella vecchia idea d'essere tutti uguali. E senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi, con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa. Canto pure a bocca chiusa.
Dicevamo, abbiamo iniziato insomma questo spazio dedicato alla presentazione del libro Come a casa di Daniela Schettini con questa canzone, diciamo una canzone fortemente da te voluta, ma che in qualche modo richiama anche l'iniziativa che ci sarà sabato, di cui la radio parlava poco fa, il Disability Pride, ovvero sia il corteo che partirà da Piazza Santi Apostoli alle ore 15:30 per arrivare a Piazza del Popolo, un corteo che vuole porre al centro il tema della disabilità, delle difficoltà e di un po' insomma gli stessi temi che affronti te nel tuo libro.
Sì, Carla, grazie Onda Rossa. E vabbè, a me questa canzone di Daniele Silvestri mi commuove. Lui canta a bocca chiusa, io scrivo a occhi chiusi. E niente, sì, c'è questo libro che parla di disabilità e un po' di sanità pubblica e non, diciamo che è una serie di racconti. Poi magari ti racconto qual è stato il primo che ha fatto poi nascere tutto, però è tutto in tono ironico, perché non so per quale motivo, nemmeno io, scrivendo a posteriori di quello che mi era successo, è venuta fuori diciamo una versione ironica, c'è una voce narrante che non sembro nemmeno io, non so da dove sono uscita, mi sono sdoppiata tipo l'esorcista, comunque questa voce è ironica. E, diciamo, qualche cosina la manda a dire. In realtà io ho tanta tanta rabbia dentro, tengo molto al discorso sul sistema sanitario, infatti ho seguito anche l'approfondimento precedente, diciamo, non ho fatto altro che caricarmi più del necessario, però
sì, perché insomma casualmente, diciamo, questo spazio è venuto dopo la trasmissione del coordinamento regionale sulla sanità, insomma, che in genere denuncia, però diciamo che quello è vero, insomma, leggendo il tuo libro, a parte che gli episodi sono raggruppati forse senza tempo, no? Più per tipologia piuttosto che come storia continuata nel tempo, e questo è molto piacevole perché affronti di volta in volta aspetti o difficoltà differenti. Ed è vero che, insomma, fai riflettere ed è molto piacevole da leggere perché è anche leggero, nonostante, insomma, le tragedie tra virgolette che racconti, no?
Sì, nel senso che quando, diciamo, ho scritto il primo, ecco, ti dico da dove è nato tutto. È nato tutto quando mi è venuto il tumore, perché non bastava la cecità, non bastava un'altra serie di accidenti che non voglio spoilerare. Quando mi è venuto il tumore, diciamo, ho smesso di lavorare, non ce la facevo più a seguire le terapie con la cecità, troppe difficoltà, troppi ambienti non pronti ad accogliere le disabilità, e quindi, diciamo, sarebbe un discorso molto molto lungo e complesso. Comunque ho cominciato a scrivere, ma anche a studiare per scrivere. Partecipo con questo racconto a un premio indetto da un'associazione che segue malati di tumore, un premio letterario nazionale. Praticamente finisco tra i finalisti completamente, diciamo, inaspettatamente, perché in realtà, sai, guarda, ti confesso una cosa, a me non piace il racconto cupo della disabilità, soprattutto non ho piacere di frequentare persone che lo trattano con cupezza, altri non vedenti come me, insomma, io non lo so perché mi pesa molto questa cosa, quindi non pensavo mai che lo accogliessero come... Invece sono finita tra i finalisti, diciamo che gli altri sono racconti abbastanza tristi come mi aspettavo, ma il mio è passato. E poi da quello ho detto, ma io quasi quasi comincio a dire anche delle altre cose che mi sono successe, cioè tutto un po' girato intorno a quello, anche se, come dici tu, poi cronologicamente non è stata la prima cosa che è successa, perché la prima cosa, la più grave, è sicuramente la perdita della vista, ma la più grave in assoluto è la mutilazione, cioè il fatto di avere comunque una faccia mutilata. Io un occhio ho dovuto toglierlo, e in questa cosa è la prima volta che mi scopro nel dirlo, perché praticamente non lo sapeva nessuno prima di adesso, perché io, diciamo, non, vedendomi si vede a malapena, comunque porto sempre degli occhiali, ma comunque adesso si sa. Persino questo diventa una cosa tragicomica nel libro. Comunque, diciamo che è nato tutto dal tumore e poi ci è girato intorno il mondo, ci ho trascinato anche un po' di famiglia, come hai visto, è così.
Sì, anche quella affrontata molto ironicamente, molto, insomma, è veramente piacevole, no? Perché da un lato non è una vera e propria autobiografia, perché in tanti episodi che tu racconti potrebbero essere, insomma, capitati a tanti, tutti, e tante, certo. A tutti, insomma, no?
Certo.
O in tema sanitario, ad esempio, a me mi ha molto colpito, non ci avevo mai riflettuto lì per lì come ci si sente quando ci si sveglia da un'anestesia. Questo mi ha colpito in maniera particolare, sì. Perché, non lo so, io ho sempre avuto più il pensiero di quando c'entri, no? Però quando ti risvegli, non lo so, perché per quel poco che mi è capitato è solo dolore, quindi non... E invece riesci a,
sì,
insomma, a far emergere degli aspetti anche molto, sì, ironici.
Sì, perché prima del dolore c'è quell'intermezzo terrificante in cui cercano di svegliarti, no? Che, diciamo, io ho provato, cioè, ho addirittura fatto una classifica, secondo me ci sono anestetici, risvegli, ho fatto una classifica dei miei risvegli, cioè quello migliore, il primo in classifica, quando mi sono svegliata dall'operazione del tumore, Però pure qui
aspetta un attimo che proviamo a chiudere quelle finestre che c'è,
sono
come
belle le campane,
sono belle le campane, però ci disturbano un pochino, come il solito puntuale a quest'ora, no?
certo. No, va bene, poi su questo dico, poi si leggerà chi vuole, ma insomma questo risveglio del tumore è stato bellissimo, perché io sono stata l'ultima operata, il che vuol dire sempre nella mia personale classifica, che io tutto personale, poi come dici tu è una cosa che non sembra autobiografica, ma in effetti ti ripeto, io sembra che sono uscita dal mio corpo, come la fai conto che la voce narrante non sono io, non lo so cosa è successo, mi sono sdoppiata, per cui è vero, può succedere a tanti, ma fatto sta che quando mi sono svegliata dal tumore ed era notte fonda, io mi sveglio senza nausea, senza vomito, cioè senza le cose solite che mi capitano, e comincio a chiedere com'è andata, com'è andata, com'è andata, ma praticamente non c'era nessuno, cioè ero da sola nei sottosuoli dell'ospedale, e passava di là un portantino che ovviamente non si è proprio, si è guardato bene da rispondermi qualsiasi cosa, comunque poi ha avvisato che ero sveglia, è tutto andato bene, però è stata simpaticissima, perché questo povero portantino si è sentito proprio crocifisso da questo com'è andata, com'è andata, com'è andata. C'era la moglie e lui.
Cioè, dalla tua ansia, dalla tua preoccupazione.
Vabbè, la prima cosa che chiedi quando ti svegli, com'è andata? Sì, sì.
No, sicuramente è un aspetto anche particolare, anche perché mi sembra che una delle operazioni più, se vuoi, anche complicata, è quella in cui tu racconti che ti è piaciuto di più il risveglio dall'anestesia, però.
Sì, sì, questo qua infatti è stato questo, è stata questa qui, perché poi le altre anestesie sono state tutte abbastanza, altrimenti se possibile preferisco stare sveglia, cioè sentire tutto, però pure lì
ci sono i pro e i contro, esatto. Perché da come la racconti senza...
Esatto, pure lì ci sono state esperienze varie, infatti quella più eclatante è stata quando mi hanno praticamente dovuto stabilizzare la colonna che io ho completamente distrutta, e quella lì sono stata molto contenta all'inizio, perché mi hanno detto non ti preoccupare, ti addormentiamo, ma soltanto non dalle gambe in giù. Io ho detto ok, quindi sarò sveglia. Anche qui non voglio dire troppo, ma cioè, quello che ho sentito, diciamo, è memorabile, cioè, durante l'intervento c'erano codici onomatopeici tra medici, per cui è stata una cosa proprio simpatica, nel senso assurda quanto simpatica, insomma. Però va bene, è andata pure questa.
E anche questo, diciamo, che mi ha ricordato altre esperienze anche di altre persone, no? Perché quando sì, in effetti hai un'anestesia locale, i medici spesso non si rendono conto che tu invece li senti, per cui parlano di tutto, chiacchierano, a volte scherzano fra di loro, si raccontano della sera prima, insomma.
Sì, delle diete, di quello che mangiano, ma io ho cominciato a pensare che lo fanno un po' per scaricare la cosa, cioè fanno finta che tu sotto il telo non ci sei, perché poi alla fine ti coprono, quindi in realtà è come se diventi una figura mitologica, mezzo pezzo di corpo e mezzo telo, quindi loro non fanno finta che tu non li senti. In realtà, per esempio, a me è capitato anche che poi interrompendosi qualcuno interloquisse: signora, tutto a posto? E io sì, tutto a posto sotto il telo. Oppure che ne so, ecco, purtroppo diciamo che mi è scappata un'operazione che non c'è nel libro, nel senso che io avevo iniziato il libro con una canzone che mi doveva portare fortuna, perché conteneva esattamente nelle strofe la mia anamnesi, e infatti mi auguravo che di non dover allungare questa lista di cose, però me ne è scappata un'altra, purtroppo ve lo dico, no, che è successa quest'anno, il libro era già così andato. Però pure questa da sveglia, l'anestesia non mi ha preso per nulla, perché ormai a me mi devono fare proprio cose, e quindi ho sentito tutto, quindi a un certo punto mi sono anche lamentata, normalmente non ti puoi lamentare, invece comunque vabbè, questa sarà la prossima, se ci sarà un continuo, non lo so.
Vabbè, insomma, ti auguro magari di continuare anche con temi esatto, diversi, sì. Anche se poi, insomma, come dicevamo, affronti, no? Perché questo è il tema dell'anestesia, è uno, però in realtà riporti al centro tutta una serie di problematiche, no? E ti interroghi anche in questo libro sul perché devono funzionare in un certo modo, che sono penalizzanti, certo, per i pazienti, che devono, sì, diventare sempre più pazienti. Infatti, parola detto fatto, sia nelle tue attese, sì, nei pronti soccorsi, sì, sia nell'incapacità di saper affrontare, se vuoi, una disabilità come il fatto che sei una non vedente, no? Dentro un contesto ospedaliero che dovrebbe essere preparato.
No, dunque, nessun ospedale preparato ad accogliere non vedenti. Io parlo di non vedenti, ma mi immagino, e diciamo sono molto vicina, soprattutto a chi non cammina, a chi ha queste forme di disabilità, perché io dico sempre, è una disgrazia non vederci, per esempio vivendo a Roma, ma sta molto peggio di me, credo, chi non cammina. Lo dico perché, diciamo, io da non vedente, oggi percorrendo un marciapiede era impossibile camminarci, aveva buche inenarrabili, brutte, pericolose. Cioè, non puoi salire su un mezzo pubblico se non cammini, ma ripeto, difficoltà che ho anche io, ma no, gli ospedali non sono attrezzati. Io non so se vuoi leggerla, ma comunque da molto poco la regione ha autorizzato di parenti dei non vedenti, ma questa perché è stata una battaglia dell'Unione Ciechi, ad entrare in pronto soccorso con il parente, diciamo, ricoverato.
Con l'accompagnatore.
Sì, è una delibera regionale molto recente, che io poi, se vuoi, ti lascio, se la leggi, non lo so, ce l'ho qui. Questo a me non è potuto accadere, nel senso che questa cosa è successa dopo che il libro era uscito. Infatti, in uno dei racconti c'è questa vicenda dove io aspetto pazientemente i vari plim plom, plim plom, plim plom del tabellone, che non diceva niente, ma anche se avesse detto, cioè, io non potendo leggere i numeri ero inguaiata lo stesso, finché poi qualcuno, abbassando gli occhi su una cartella che mi riguardava, si è accorto della dicitura forse non vedente, non lo so, perché poi qualcuno è arrivato, insomma, quindi... Però ecco.
Però questa cosa, scusa se ti interrompo, si è modificata col Covid, perché prima, se non erro, insomma, l'accompagnatore poteva entrare, no? Anche nei pronti soccorsi.
Allora, no? Dunque, della memoria.
Almeno informalmente.
Informalmente,
diciamo.
Sì, brava, diciamola così, perché diciamo, quando ti vedono che sei non vedente. Per esempio, a me è successo di entrare in pronto soccorso diverse volte per la storia della schiena, è sempre rimandata a casa, tra l'altro, questo apro e chiudo parentesi, perché ci tengo a dirlo, questa è una delle patologie che nel sistema pubblico praticamente è già impossibile curare, tutta la parte neurochirurgica, quindi io sono entrata, uscita, ma diciamo che sì, facevano eccezione qualche volta, cioè facevano entrare. E in realtà con il Covid è stato completamente vietato, infatti io mi ci sono ritrovata in questa circostanza, poi adesso c'è questa delibera. Però non è che diciamo, che si fa? Si sposta l'accollo della cosa, scusami il termine, sul parente. Non è l'ospedale che si attrezza, sia ben chiaro, eh? Non è l'ospedale che usa i passaggi per non vedenti, che usa le strisce per terra, che usa non so, tutto quello che serve di vocale, o c'è la buona volontà di quelli che ci lavorano, diciamo quasi tutti, e c'è però questa possibilità, ma non è che l'ospedale è attrezzato, assolutamente no.
Sì, diciamo che c'è molta forma, perché anche, insomma, se uno pensa che abbiamo delle normative apposite, almeno da un punto di vista delle non vedenti o non utenti, hanno delle leggi apposite in cui gli viene riconosciuto il tipo di assistenza, diversamente da altre, diciamo, patologie, altri tipi di invalidità, no? E quindi sono di vecchissima data, e nonostante questo non c'è.
No, non è formato il personale, cioè io quello che ho riscontrato è che qualcuno per sensibilità sua, per intelligenza, ci arriva a come trattare un non vedente, no? Ci sono quelli portati che quindi sanno come toccarti, come parlarti, come presentarsi, come fare rumore quando entrano, cioè ti dico cose banali, ma per dire, io mi sono ritrovata anche in situazioni dove ti mollano la cosa del pranzo, il vassoio del pranzo, spariscono, tu manco ti accorgi, perché magari sì, io ho l'udito che è sviluppato e tutto quanto, ma magari sono distratta e non mi accorgo. E che c'è dentro sto vassoio? E comincio a scuotere a destra e a sinistra, a cercare di odorare, poi mi apro e sono praticamente saldati con non so con quale cosa, cioè, capisci? È tutto un po' così, capito? Poi c'è quella che ci pensa e ti dà il tempo, cosa c'è dentro? La signora, qua c'è questo, qua c'è quello, vuole che l'aiuto, ma è tutto così a volontà, capito? Non è una cosa regolarizzata, da, diciamo,
cioè,
studiata.
Diciamo che non c'è un protocollo d'accoglienza.
No, non c'è un protocollo, non c'è formazione, almeno per quella che è la mia esperienza di Paolo. Potrebbe essere cambiato qualcosa negli ultimi anno, due, non lo so, però no.
Lo vedo difficile.
Non lo so, io penso che... Non, poi non è che ci vuole molto, allora facciamo una bella cosa che adesso spoilerò, perché io il consiglio l'ho dato: attaccatemi al collo un bel fischietto quando sto nel pronto soccorso da sola e non riesco a capire il tabellone, così quando ho bisogno fischio, ma che devo fare? Cioè, il mio suggerimento è quello: forniteci di fischietti, così attiriamo l'attenzione, non lo so.
E certo, no, indubbiamente, insomma, poi alla fine uno trova delle soluzioni per la propria sopravvivenza, però insomma è veramente insomma, ridicolo, perché mi sembra che l'unica cosa un po' normata in cui c'è un minimo d'attenzione, ad esempio, è sul tema dell'inclusione scolastica, no? Prima dicevi la regione ha fatto questa norma per poter avere l'accompagnatore nei pronti soccorsi. In realtà l'unica altra cosa che c'è, insomma, normata dalla regione è sul tema, appunto, dei non vedenti, non udenti, che ci sono delle risorse appositamente date agli istituti scolastici per poter avere le figure che accompagnano, che aiutano all'inclusione,
che ovviamente sono sempre molto poche. Qui abbiamo, certo, abbiamo un altro motivo, il
anche,
mio secondo motivo,
anche il comune di Roma ha fatto qualcosa di simile, no? Però anche lì sono
molto
veramente
poco,
pochissimi.
Quando c'è stato il Covid sono spariti tutti, e diciamo che questo è il secondo tema su cui, cioè, allora io questo chiamiamolo, è il mio piccolo grido di rabbia, ma io di rabbia dentro ne ho tantissima, cioè tu mi hai detto prima non si vede, t'assicuro che è una rabbia che non lo so, io ho paura che esploda, ma non è solo l'argomento sanità, anche quello sull'istruzione pubblica, sono due cose su cui, come posso dire, non ci si può far calpestare, noi ci stiamo facendo calpestare su diritti che inalienabili, proprio indispensabili. La sanità pubblica, te lo dico il romanesco, da mo' che è andata, cioè non... bisogna arrabattarsi, e te lo dico sinceramente, io non sono riuscita a fare tutto nel pubblico, ho fatto nel convenzionato, per fortuna, qualcosa nel privato, per esempio gli esami diagnostici urgenti a volte sono dovuta ricorrere al privato, adesso io ho potuto farlo, sono fortunata, però tanta gente non lo è. Se tu consideri che l'antitumorale, cioè il salvavita che tu devi prendere per salvarti la vita, costa 10 euro la scatola, è grave pagare 10 euro una scatola di pasticche salvavita per il tumore, quindi sì, la situazione è un po'...
Allora, abbiamo una telefonata in diretta, aspetta un attimo. Ci senti?
Sì, pronto?
Ci senti? Pronto? Pronto? Io non sento più nessuno. Non so che è successo. Forse è caduta? Ah, forse è caduta la telefonata. Riproviamo, invitiamo il compagno che aveva appena chiamato a richiamarci. Non so perché questo telefono non funziona benissimo. Eh sì, sentivo il tutto leggerissimo, quindi mo aspettiamo che richiama, veramente. Cioè, aiutateci.
Mi devo spaventare?
No,
ecco. Ha richiamato.
Eccoci. Ci riprovo, non so perché sto telefono cade. Eccoci, adesso ci sei?
Sì, sì, ci sono, mi sentite?
Sì, adesso.
Ciao.
Ciao, senti, no, siccome stavo ascoltando insomma un po' queste impressioni, sensazioni di quando una persona va al pronto soccorso, indipendentemente poi se è diciamo un disabile o meno, no? Però insomma è vero quello che dice, credo pure di capire, io insomma, ci ho lavorato tanti anni dentro un pronto soccorso e secondo me la questione è che ormai sempre di più diventa diciamo un'organizzazione o meglio una disorganizzazione per la fine, ma insomma che tende ad autoriprodursi, però perde un po' l'obiettivo, no? Cioè l'obiettivo là è prendersi carico dei problemi che della persona che ti si presenta, qualunque essi siano, diciamo, di qualsiasi diciamo, di carattere sanitario, non solo, insomma, no? Invece ormai questo stato continuo, diciamo, di emergenza, insomma, no? Che avviene dentro i pronto soccorso, eccetera, fa sì che praticamente tutte queste cose non diventa il tuo problema principale, insomma, sostanzialmente, ma diventa. Diciamo alla fine diciamo perdi l'obiettivo e l'unica questione è mandare avanti comunque la baracca, poi come va bene, se l'hai risolto il problema, non l'hai risolto, se sei venuto incontro o meno a queste cose, diciamo non è fondamentale, l'importante è che va avanti. Questo lo vediamo in tanti modi, per esempio che sbattono persone che non hanno mai lavorato in pronto soccorso dentro senza un minimo di affiancamento di cose, quindi per loro il posto è coperto, punto, basta, sta bene così la storia, insomma. E secondo me questo dipende molto dal fatto che l'unico modo diciamo che può far avvicinare al compito per cui tu stai là sostanzialmente è diciamo il fatto che ci sia una critica, un'autocritica, da una parte dei pazienti e da una parte dei lavoratori e delle lavoratrici che ci stanno là dentro, no? Che sono quelli che si rendono conto. E secondo me quello che è venuto meno in tutti questi anni, fino ad arrivare a un punto quasi di tracollo, insomma, è proprio questo, cioè. Ormai pure chi va a lavorare va lì e alla fine è quello di arrivare alla fine del turno, perché tanto lui non è in grado di cambiare quella situazione, quindi cerchi di e tu non incidi proprio sulle quelle che sono le scelte poi gestionali, organizzative, insomma, di quel settore, insomma. Penso che niente, volevo dire comunque questo.
Tu mi senti?
Sì, io ti sento, sì.
No, perché mi è sfuggito il tuo nome, io sono Daniela.
Quella... Ah, io sono Peppe.
Ok. Dico sì, nel senso che tu mi stai dicendo appunto che si viene fagocitati, soprattutto se ci lavori, da tutto questo meccanismo infernale, per cui allora dipende dal fatto che c'è un sovraffollamento, credo, no? Cioè almeno per quello che mi riguarda, io quello che capisco è che loro sono troppo, cioè voi, tu che ci hai lavorato, chi ci lavora, troppo pochi rispetto alla gente che entra, di conseguenza sì, le cose vanno avanti così. Eppure questo, per la mia esperienza non è stato sempre così, nel senso che...
Ma non è questo che dicevo comunque.
Sì, sì, no, diciamo questo sistema che si autoriproduce, di cui parlavi, io non l'ho trovato però dappertutto, hai capito? Quindi si vede che un modo per alleggerire, per cercare di poi il problema portarlo alla fine, oppure per far sì che le persone che scelgono questo mestiere sappiano che, io lo dico scherzando nel mio libro, servirebbe un bel corso dentro la laurea di medicina, un bel corso di empatia, perché bisogna trovarci su una barella di un pronto soccorso. Allora, le persone capiscono le cose quando ci si trovano, questa è la mia esperienza, cioè quando le vivono le capiscono. Cioè, un operatore del pronto soccorso che lavora in questa situazione, non si cura del paziente, cioè, metti che ci sia, non sto dicendo che c'è per forza, quando si trova dall'altro lato, sono curiosa di capire cosa pensa. Nessuno capisce le cose finché non ci passa, cioè questo è quello che penso io, nemmeno io, prima di passarci le capivo. Cioè, io ho un papà non vedente, non, le mie malattie sono tutte ereditarie e genetiche, ma non le ho capite finché non mi sono arrivate. Non le ho capite, e ugualmente quando ti trovi in quel meccanismo. E, però posso dirti che una piccola, non la voglio chiamare speranza, ho trovato una piccola volontà diversa da qualche parte. E non voglio fare la classifica degli ospedali, però forse da qualche parte ci si comincia a rendere conto che quando formi dei medici devi formarli anche nel modo di approcciarsi, nel farsi carico anche empaticamente di quello che, della persona che stanno curando, che se uno sta lì deve entrare e poi uscire con una soluzione. Io sono stata rimandata a casa 3 volte senza soluzione, 3 volte, quindi non lo so.
No, va bene, ti dico questa cosa e poi ti lascio. No, guarda, ma che c'è un sacco di brava gente che lavora là dentro e che fra l'altro è impossibile in un lavoro come quello non lavorare in squadra, insomma, no? Certo. Comunque te devi sentire di fare parte, diciamo, di una che stai a fare una cosa, insomma, no? Che
una cosa importante, non sei.
Esatto, no, è questo. Però quello che sta avvenendo a me è proprio questo, invece, capito? Proprio perché tra l'altro cominciano a starci pure meccanismi, cioè, di differenziazione pure economica, no? Per cui praticamente, cioè, sai, ci stanno pure una specie di pagelline per cui il più bravo prende pure più soldi, cioè si innescano meccanismi che vanno un po' contro questo spirito, capito? Cioè che so dei, insomma,
è
lo so, lo so, questo è così. Vabbè, comunque io vi lascio, dai. Ciao.
Guarda, grazie. Magari può essere l'occasione per presentare il suo libro anche in altre parti, insomma, la radio vuole.
Esatto, no, infatti io l'idea.
Lo leggi e poi mi scrivi, magari. Va bene.
Sì, no, io quello che pensavo, perché io siamo a Casa Rabba 2, dove presentiamo libri, eccetera. E poi, insomma, comunque in quartiere stiamo facendo sta lotta da una vita per riaprire questo ospedale pubblico che è Villa Tiburtina. Quindi magari in una serata, se vediamo un attimo, possiamo presentarlo pure questo libro, facciamo un'iniziativa, insomma, su questo.
Sì, perché dà tantissimi spunti di riflessione, insomma, quindi...
Va bene, allora dopo ci... Ecco, ci manteniamo in contatto, dai, vediamo di organizzare la cosa.
Grazie mille.
Grazie a te, ciao.
Ciao, grazie. Bene, come dicevamo, vabbè, insomma, quindi abbiamo dato degli elementi, certo non possiamo raccontare tutto il libro, ci sarebbe un mondo.
Lui ha toccato un tasto, per esempio, che io ho sfiorato... Perché, come dice lui, non è tutto male quello che c'è nell'ospedale. Ti dico solo questa piccola cosa, per esempio ci sono stati dei casi in cui operatori sanitari, per esempio io dovevo fare la terapia per il tumore al seno e dovevo farmi un tatuaggio per puntare la radioterapia. Non c'era il pennarello per fare il tatuaggio e l'infermiera l'ha comprato coi suoi soldi, cioè uscita di corsa l'ha comprato, perché io ormai stavo sotto la macchina, e ha supplito a questa cosa. Vabbè, spero poi si sia fatta rimborsare, ma non è questo, è il gesto. Cioè, queste persone così ci sono, Magari, sì, meno diciamo male che ci sono.
Il sistema va avanti perché abbiamo tanta buona volontà,
ma è allucinante. Non certo. Dovrebbe essere questo peso su queste persone. Cioè, non ci dovrebbe essere né su loro né su noi, non è giusto.
Certo.
No.
Certo, guarda, insomma, come dire, quindi avremo modo di riaffrontarli perché veramente, vedi, si apre un mondo. Tu hai racchiuso alcune cose dentro questo libro che poi aprono, potrebbero aprire discussioni su discussioni, perché questo è il tema sanità. Con te volevo affrontare, perché il tempo passa anche velocemente, anche altri due temi che invece mi hanno molto colpito, e volevo leggere... diciamo l'inizio di il capitolo 9, voto in cecità 5+. Vedo che già ridi.
Sì. Perché
veramente.
Perché io allora sì, va bene, leggi, non dico niente.
Scusa. Perché pure questo, cioè veramente uno dice "Ma è possibile? È vero?" Uno sì. Non ci crede. E dice "Vabbè, inizi dicendo che tipo di camminata ci si fa con quel bastone?" Eppure quelle nordiche le conosco tutte. Scusi, me lo presta un attimo? Devo recuperare il braccialetto che mi è finito tra gli ingranaggi delle scale mobili. È buono sto bastone per trovare i funghi? Ma lei è cieca o anche sorda? Perché guardi che le hanno venduto un bastone sordo ciechi. Io so tutto in proposito, eh? Allora è più buono per trovare i ricci delle castagne. Ma come mai lei ha questa predilezione per gli audiolibri? Non c'è paragone con la splendida sensazione della carta tra le mani. Porcaccia miseria, a momenti mi ammazzo con sto bastone. E chi t'ha visto? E insomma, queste sono solo alcune delle frasi.
Sì. C'è un florileggio proprio. Io non ho fatto un estratto, ma diciamo quello che mi è capitato, diciamo, fin quando non ho smesso di lavorare, perché poi smettendo di lavorare, diciamo, ho impattato meno con la gente, ma perché, diciamo, con un po' di stanchezza. Poi alcune sono simpatiche, alcune io ho menato proprio, alcune cioè,
la famosa rabbia che non ne parliamo, esce un altro
nonostante
un altro
non
capitolo.
Ci vedo, ho preso la mira a fiuto, per esempio l'ultima che hai citato, sono stati due ragazzi che mi hanno travolto nella metro, gli ho spaccato sulla testa quello che era rimasto del bastone, ma in malo modo proprio, cioè proprio vabbè. Comunque sì, poi la gente non si rende proprio conto, alcuni non sanno cosa vuol dire il bastone bianco, non lo sanno,
questa è una cosa,
non lo sanno, infatti non lo so. Io ho detto, ho pensato pure, per esempio vado in spiaggia e se vado in acqua, quindi senza bastone, magari mi capita che urto persone oppure c'ho davanti persone. Ho detto, ma io come devo fare? Mica posso entrare in acqua col bastone, mi devo inventare qualcosa, cioè tipo una fascia al braccio, con qualcosa scritto sopra, non lo so, cioè a parte che anche col bastone, ti ho detto, non tutti sanno, non lo sanno.
No, poi con questi bastoni da trekking ormai c'è, cioè, veramente un attimo che vieni confusa.
Sì, lo scambiano per un bastone da trekking, esattamente, sì. Cioè a me così l'hanno... per un bastone per castagne, per funghi, per trekking, sì.
No, in effetti questa è una delle cose...
Ma guarda che gliel'ho prestato alla signora che doveva recuperare. Gliel'ho prestato. Stavo con la mia volontaria che è allibita, mi ha fatto, ma sei impazzita? Ho detto, ma no, poverina, si è persa il bracciale e gliel'ho prestato. Sì.
Ma veramente, infatti, penso questo è l'aspetto... che esce fuori in diverse parti di questo libro, no? Anche su quando parli della difficoltà del trasporto pubblico a Roma o del privato, cioè parli dei taxi anche lì, insomma,
beh,
è un altro,
guarda,
mondo.
Sono viva per miracolo, no? Sono viva per miracolo, diciamo, lì si è, adesso sai che i taxi, adesso dico questa cosa così pubblicamente, c'è stata Virginia Raggi che fece diciamo normò, buttò giù la vecchia gestione che aveva il 35-70, sì, per rifare la gara d'appalto che non si faceva da 30 anni, tant'è che io, pur non essendo essendo già non vedente, non ho mai potuto accedere al bando perché non si faceva mai questo bando. La Raggi fa questo bando, il 35-70 non partecipa e quindi partecipa altre compagnie tutte più piccole, quindi Diciamo che ha funzionato bene fino a un certo punto. Da marzo-aprile di quest'anno un po' è scoppiato il turismo, un po' non andavano più bene le tariffe, un po' sono andati a protestare al sindaco. Insomma, io non sai le volte che sono rimasta in mezzo alla strada perché non sono venuti. Quindi quella del libro è quasi una delle ultime avventure, perché adesso per fortuna lo uso solo per andare al centro disabili e usufruisco di un gruppo di caritatevoli, una ditta che si è affiancata, richiesta dal sindaco per aiutare a risolvere questo problema, che in realtà è una ditta che accompagna i bambini a scuola, quindi tutta l'estate erano fermi con le scuole, hanno supplito portando i non vedenti. Per fortuna stanno continuando, io continuo a chiamare loro, perché il taxi è diventato impossibile, ma non per me disabile, per chiunque. Poi se vogliamo parlare del fatto che hanno aderito a un bando, che hanno preso un accordo e che nessuno li punisce se non lo rispettano, ecco, questo sarebbe da dirlo, perché non lo stanno rispettando.
Sì, infatti questo è un altro aspetto di cui, insomma, si può, veramente tu dai delle pillole, no? E si potrebbero aprire su ognuno di questi temi, potremmo aprirci veramente una battaglia. Non a caso, appunto, a Roma sabato ci sarà questo Disability Pride. L'altra cosa, così, giusto per entrare e uscire anche un po' dal tuo libro, comunque so che c'è a ottobre, se non erro, c'è un'elezione per i vertici dell'Unione Ciechi, anche lì c'è un programma che sta girando, non so se tu ne sai qualcosa di più di me.
No, loro mandano, quando ci sono le assemblee, quelle generali, ai tutti i soci. Io ti dico la verità, come potrai leggere nel capitolo vita associativa, non ne faccio.
Infatti pure per questo te lo chiedevo.
Infatti non ne faccio molta vita associativa, ti dico la verità. Loro ci mandano l'invito, quindi se ci sarebbe da andare, partecipare e votare questi vertici, ma io confesso, fino ad ora non ci sono mai andata. Poi questa vita associativa un po' mi mette in difficoltà, quindi no, per adesso non me la sento, ecco. Sì, comunque forse sì, è a ottobre, adesso non so perché arriva la comunicazione, ma sì.
No, ero più curiosa di capire come funzionavano, insomma, se siete registrati in un certo modo, vi arriva autonomamente.
Siamo tutti soci.
Comunque siete associati.
Sì, siamo associati. Io sono una socia normale, poi forse ci sono.
Però uno può decidere di non associarsi o in automatico.
No, cioè assolutamente no. Non è che tutti i non vedenti sono obbligati ad associarsi, no. Poi non c'è solo l'Unione Ciechi, ci sono anche altre realtà. L'Unione Ciechi ha il vantaggio che è quella più riconosciuta delle istituzioni pubbliche. Quindi come associata dell'Unione Ciechi ho lo sconto sui treni, nei musei, ma col tesserino dell'Unione Ciechi. Ma non è l'unica realtà. Io per esempio sono stata associata anche ad altre associazioni più culturali, più. Però appunto ne racconto anche lì che ho avuto problemi su queste iniziative, capito? Viaggi improponibili e fantascientifici.
Sì, l'ho letti pure quelli proprio, cioè veramente.
Così un po', capito? Mi sono vista persa proprio, ho detto va bene, non lo so, io su queste cose non sono una brava cieca, lo dico, ecco, nella cosa che stavi leggendo prima già lo dico, non sono brava, non so usare bene il bastone bianco, così ancora un po' mi comporto da normale, come dire.
Quindi tu non hai mai portato, tra virgolette, i tuoi familiari a quelle iniziative che ha fatto pure diverse volte il Comune di Roma, e di cena al buio, entriamo,
no.
Esperienza,
no.
Contatti,
assolutamente
tutto,
no.
Gli odori.
No,
eppure devo dire, io l'ho fatto una volta, molto invece mi è piaciuta molto, un percorso fatto con gli odori, i tatti, le altre cose.
Diciamo che al centro disabilità
anche con una buca in cui ci facevano cadere, che ti fa prendere un po' di paura.
No, ne ho fatta una proprio perché ho detto fammi provare, pure questa credo è raccontata lì. Diciamo che sono uscita scoppiando in lacrime, ululando come un lupo, che non ti dico. Guarda, si trattava della mostra di Robert Desnaux, il fotografo.
Ah, sì, sì.
E mi mandano questo invito perché per 6 foto era stato fatto un elaborato in 3D per i non vedenti, quindi una cosa anche faticosa da fare, perché quadri e foto, riprodurli in 3D è proprio un lavoraccio. Quindi dico, ma stavolta vado, stavolta ci provo. Insomma, vado, mi presento, questa signorina tutta contenta, ah, che bello che sei venuta, adesso ti faccio, siediti tutta tranquilla che ti faccio sentire la prima foto. Mi mette davanti sta cosa, io poggio le mani, cioè è stato un attimo, praticamente sono scoppiata in un pianto dirotto, non capivo niente, guarda, mi scapperebbe una parolaccia, ma proprio, ma non, ma zero, cioè quello che toccavo erano, che ne so, mi sembravano pezzettini di campi arati, oppure che ne so, cose incomprensibili proprio, che lei poi si è scusata, ha cominciato a dire che questo lavoro non era fatto abbastanza in rilievo, per cui diciamo che era normale, che se era la prima volta avevo scelto una cosa troppo difficile, insomma cercava di incoraggiarmi in tutti i modi, ma niente, io sconsolata, insomma per solo diciamo ispezionare tre di queste foto ci ho messo 3 ore, ero esausta, esaurita, non ti dico come, basta, cioè è finita lì, cioè basta così, insomma è troppo faticoso. Ma da noi, per esempio a Londra, a me mi hanno messo in mano un 3D che si capiva benissimo, cioè qui si capiva niente, là invece proprio entro a visitare i gioielli della corona, mi mettono in mano questa cosa che era fatta benissimo, tutta a rilievo, fatta bene, fatta in gomma, che ti devo dire, non lo so, cioè è andata, cioè, così.
Beh, diciamo che quello che è l'esperienza che porti è che volendo si può fare.
Si può fare,
si può fare.
Sì,
quindi
sì,
c'è
sì,
una questione
sì,
che
ma
non
come
è...
dare il permesso di toccare nei musei. Allora, alcuni lo danno, altri no. Io ho preso questa iniziativa che se posso, quando entro in un museo tocco senza chiedere il permesso. Loro, chiunque mi vede sulle prime si avvicina per protestare, quando si accorge che sono non vedente non mi dice più niente, ovviamente lo faccio quando so che posso farlo, non in modo irrispettoso, non sto parlando del Cristo velato di Napoli o di altre cose, però per dire, nel Museo Egizio di Torino si poteva, eppure diciamo hanno storto un po' il naso, l'ho fatto a Trento, pure lì mi hanno dato l'autorizzazione, però poi se ne sono dimenticati, quindi però diciamo dove posso lo faccio, anzi poi non so se gli altri non vedenti sicuramente lo sanno meglio di me, ma c'è un museo fatto da una coppia di non vedenti ad Ancona che riproduce le opere che in realtà non ci fanno toccare, quindi per esempio il Cristo velato di Napoli ad Ancona loro lo hanno fatto riprodurre, quindi c'è un museo fatto apposta su questi monumenti, queste opere che in realtà noi non possiamo toccare.
Insomma, c'è un mondo intero da scoprire.
Sì.
E il tempo, come dire, c'è rimasto pochissimo tempo, vedi? Cioè, alla fine vola tantissimo. E quindi, però, io il consiglio che do alle persone, a chi in questo momento sta ascoltando la radio, è quella di leggerlo questo libro. Poi magari ci sarà altra occasione, vediamo come. E quindi si può trovare in tutte le librerie, poi diremo il titolo, le cose. Dove si trova?
Allora, si trova, credo, in teoria dappertutto, nel senso che però, sai, con i libri degli esordienti loro aspettano soprattutto che uno lo ordina prima di farlo arrivare, quindi si trova online dappertutto, Amazon, Ibis, casa editrice, nelle librerie si ordina, in pochi giorni arriva, cioè è uscito da poco, ma è uscito, quindi c'è qualche giorno di attesa, ma c'è dappertutto, è distribuito da messaggerie, quindi c'è dappertutto.
Sì, diciamo si intitola Come a casa, comunque lo presenterai anche dal vivo, anche il prossimo martedì?
26,
martedì alla libreria Tuba, che sta al Pigneto, quindi volendo chi ascolta la radio e vuole venire lì potrà trovarlo, ne porterai un po' di copie immagino, no? Ci sarà direttamente, è una libreria.
Ci sarà direttamente, sì.
Quindi potrebbe essere un'altra occasione, no? Lo dico.
Per parlare, sì.
Per parlare, per confrontare.
Parliamone. Parliamone.
E poi sono ben contenta se insomma questa cosa si può proporre anche in altri luoghi, perché tante cose che tu affronti, insomma, e dici, insomma, a parte riderci sopra, fanno capire proprio quanta ignoranza c'è rispetto.
Guarda, ti interrompo solo perché mi è venuto in mente che una frase che ha detto prima Peppe quando ha chiamato, che parlava anche di disagio mentale, se non mi sbaglio, tra le altre cose, diciamo, non riferendosi a qualsiasi tipo di handicap, diciamo come viene ricevuto, no? Accolto nei pronti soccorsi. Infatti io la sfioro questa cosa, perché mi è capitata anche questa. La sfioro perché, per esempio, è tutto un miscuglio, cioè pure quelli, cioè pure anche i problemi di demenza o neurologici, eccetera, sono un gran calderone, diciamo come noi, no? È tutto un mischione dove poi ci sono tutte queste persone che invece andrebbero trattate diversamente, però invece no. È un altro problema grande questo.
Sì, diciamo che è un altro tema che a volte affrontiamo, l'affrontiamo anche dai microfoni della radio, con le associazioni che fanno anche lì una battaglia, tra virgolette, di civiltà, perché veramente siamo in una arretratezza paurosa.
Non ci faccio bella figura nel libro su questo, ma comunque sì, l'ho affrontata a modo mio, diciamo, però...
Va bene, cioè non è, si tratta di bella figura, a volte, insomma, come dire, sì, serve anche alzare un po' i toni,
sì,
e la giusta rabbia,
esatto,
no? Cioè non è,
sì,
le cose, come dire, non si ottengono, no? A bocca,
no,
chiusa, tra virgolette.
No.
Guarda, io direi adesso, manderei quest'altro pezzo che tu hai scelto, e
grazie,
poi ci salutiamo e poi così mandiamo l'incipit di questo libro, che è una lettura, se lo vuoi dire te,
di Silvia Gallerano. Di Silvia Gallerano, che è un'attrice bravissima, è un'amica, e la casa editrice mi ha lasciato libera, perché questa casa editrice mi ha conquistato per questa cosa, tu mi dirai. Tra le altre cose mi ha lasciato libera su tutto, e se vuoi puoi descrivere la copertina, che è tutta mia, cioè frutta della mia mente, pure lì tradotta e concretizzata da una mia amica pittrice, molto simpatica, e viene proprio dalla mia mente. Loro l'hanno accettata con entusiasmo, come mi hanno accontentato anche sul fatto che dal QR code partisse la lettura di Silvia, non di un attore professionista scelto da loro, perché avrei avuto una voce maschile, io
non, insomma, ti si addiceva,
no, la voce narrante è femminile, cioè,
certo,
l'altro io, e quindi c'è Silvia Gallerano, sì, che legge l'incipit.
Va bene, la copertina, guarda, tanto poi la pubblicheremo questa intervista, per cui questo racconto, presentazione, per cui chi vuole, andando sul sito della radio, la potrà trovare in serata stessa, no? Quindi la vedrà direttamente.
Camicia bianca, quello che non ho è un segreto in banca, quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca, quello che non ho è quel che non mi manca, quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti. Quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro da da dove son partito. Tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte della malinconia. Quello che non ho sono le mani in pasta, quello che non ho è un indirizzo in tasca, quello che non ho sei tu dalla mia parte, quello che non ho è di fregarti a carte. Quello che non ho è una camicia bianca, quello che non ho è di farla franca, quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho,
come dicevamo. Quindi, insomma, dopo questo pezzo di Fabrizio De André, quello che non ho, noi salutiamo Daniela, però poi vi rimandiamo questo incipit del suo libro, letto da
Silvia Gallerano.
Silvia Gallerano, ciao e grazie di tutto.
Ciao, grazie a tutti.
Teologo protagonista del film del 1993, che rimane intrappolato in un cortocircuito temporale a causa del quale si sveglia sempre lo stesso giorno, cioè il giorno della marmotta, e deve ricominciare ogni mattina come nulla fosse accaduto il giorno prima. Insomma, un enorme e devastante déjà vu dal quale ormai non riesce a uscire nemmeno tentando il suicidio, fin quando la collega di cui è innamorato non gli rivela che dovrebbe approfittare di tutto questo tempo fermo e immobile per cominciare a fare qualcosa di buono e sensato anche per gli altri. E infatti dal giorno della marmotta Phil piano piano ne esce. Evito di commentare le assurdità in cui credono gli americani, e cioè che una ignara marmotta e tutti i suoi discendenti, che dal 1887 loro chiamano sempre Phil, fregandosene del sesso e attribuendo lo stesso nome al protagonista del film, possa predire la prosecuzione dell'inverno o meno venendo spiata e stalkerizzata quando mette il musetto fuori dalla tana. La leggenda infatti vuole che se il 2 febbraio Phil, uscendo dalla sua tana, non vedrà la sua ombra, poiché il cielo che l'ha accolta è coperto di nuvole, non rientrerà nella tana, perché ormai l'inverno è passato. Ma se invece verrà accolta da una giornata di sole e la sua ombra si proietterà netta sul terreno, la marmotta correrà di nuovo a rintanarsi, perché il gelo sta per tornare. La nostra filastrocca sul giorno della Candelora credo dica l'esatto opposto. Se piove e tira vento, dell'inverno siamo dentro. Ma sono sicura che una bella giornata di sole il 2 febbraio ingannerebbe tutti. Alberi in gemma e umani depressi. Ma di certo non la marmotta Phil. Come dicevo, siamo in estate. Io non sono Phil e non mi sembra di aver commesso nella mia vita azioni tanto deprecabili da meritarmi un mio personalissimo giorno della marmotta, se escludiamo i miei geni mescolati a un po' di sfortuna. Fatto sta che sono di nuovo in ospedale per un ennesimo intervento chirurgico. Non sono particolarmente agitata e anche la sensazione che presto accuserò un violento crampo all'intestino e dovrò correre al bagno è prevedibile e familiare. Nel frattempo, in attesa dell'evento di eroico che d'altronde si giustifica con il detto «l'intestino è il nostro secondo cervello», sono seduta davanti alla dottoressa e sto per dare inizio al racconto della mia anamnesi. Racconto che risulterà di certo impeccabile grazie allo stratagemma mnemonico che ho messo a punto per non dimenticare nulla. O almeno nessuna delle cose importanti da sapere. Inizio a parlare seguendo le familiari note nella mia testa. Alla fiera dell'est, per 2 soldi, un topolino mio padre comprò. Ho perso la vista all'occhio sinistro dopo circa 2 anni dal parto. Sì, un cesareo. Sì, una figlia sola. Una malattia genetica della retina. E venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Dopo circa 1 anno mi sono scoperta un nodulo al seno. Benigno però, ma ho dovuto toglierlo e si è rivelato di un tipo che tende a recidivare. E venne il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Nel frattempo ho avuto delle complicazioni all'occhio operato e per farla breve avevo un dolore atroce che mi paralizzava mezza faccia e ho dovuto togliere l'occhio e i viscerazio bulbi per poter riprendere una parvenza di vita normale. E venne il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Come mi era stato predetto, i noduli al seno sono tornati. Sono stata operata altre 2 volte, per fortuna tutti benigni. A questo punto ho smesso di prendere la pillola anticoncezionale e per anni non ho avuto altri problemi al seno. Ma nel 2013 ho avuto il distacco della retina anche a destra. E venne il fuoco che bruciò il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Questa volta l'intervento è andato meglio, avevo conservato un piccolo residuo visivo che ora non c'è quasi più, ma ho cominciato a soffrire di terribili lomboscialgie. Quando non sono stata più in grado di camminare, mio marito mi ha portato al pronto soccorso e ho scoperto di avere una colonna vertebrale disastrata da ernie, protusioni e lesioni varie. Ma nessuna indicazione a operare, solo tanti antinfiammatori. E venne l'acqua che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. A mia discolpa devo dire che sono stata distratta dai problemi di occhi e schiena, ma fatto sta che a un certo punto mi sono resa conto di aver fatto passare 5 anni dall'ultima mammografia e così ho prenotato l'esame. Ovviamente mi hanno trovato qualcosa e questa volta non era benigno. E venne il bove che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. La dottoressa che mi aveva scoperto il tumore mi ha preso subito in carico nella sua breast unit. Sì, tutto bene, per fortuna non era aggressivo e ho dovuto fare solo la radioterapia. Sì, sono ancora in follow up. E venne il macellaio che uccise il bove, che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Solo che dopo la radioterapia, credo a causa di un abbassamento delle difese immunitarie, mi è venuta una pericolosa e dolorosissima infezione all'occhio, con la protesi, che ha attaccato i tessuti mogli all'interno dell'orbita e questo ha causato un rigetto dell'impianto che mi era stato inserito 25 anni fa, roba da matti. E quindi ora mi devo rioperare, sono qui per questo, la testa mi fa troppo male. E l'angelo della morte sul macellaio che uccise il bove che beve l'acqua che spense il fuoco che bruciò il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. L'ultimo intervento che ho subito? Quello alla colonna vertebrale, sì. Alla fine mi sono paralizzata di nuovo e questa volta hanno deciso di intervenire. Chiodi, staffe, insomma, l'ernia aveva fatto danni. Perfetta. La mia anamnesi ci sta dentro come un primario nel suo camice su misura. È normale che la dottoressa non capisca il mio sorriso di soddisfazione alla fine dell'esposizione. E infatti mi si rivolge con un tono tra il perplesso e il dispiaciuto. Poverina, certo ne ha passate, ma ora vedrà, risolviamo tutto. Prende farmaci? Mi tocca riprendere fiato e ricominciare a recitare un elenco che ho già provveduto a depurare da integratori, vitamine, calmanti e blandi sedativi. L'ordine gerarchico che ho attribuito alle medicine privilegia quelle per bocca, seguite dai colliri. Quasi nessun medico che abbia avuto l'onere di redigere la mia anamnesi si azzarda a chiedermi la posologia.
Bene, quello che avete appena finito di ascoltare è l'incipit di Come a casa, libro di Daniela Schettini, letto da Silvia Gallerano. Ancora pochi minuti di musica e poi torniamo in diretta portandovi giù in Palestina. Sì.